Finalmente, dopo mesi e conflitti, la Triennale di Milano ha il nuovo presidente, Vincenzo Trione. Sentiremo le sue prime dichiarazioni. Una delle più belle gallerie che conserva una preziosa collezione si è rinnovata. Ci racconta tutto Lucia Pini, la direttrice della Galleria Ricci Oddi di Piacenza. La liberazione possibile, il manicomio, Franco Basaglia e noi. Un viaggio nei metodi di assistenza e di cura del disagio psichico con 7 grandi fotografi. E ancora una sorpresa vi attende nel cortile di Radio Popolare. È rinato il Tadini. La riproduzione in grande di Fiaba per Radio Popolare, l'opera che ci donò l'artista Emilio Tadini in occasione dell'acquisto della sede di Via Olearo. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali insieme a me, Tiziana Ricci. Un caro saluto, vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio e con alcuni altri servizi nei nostri social. I colori sono luminosi, il fondo è un bel verde smeraldo, i personaggi volano verso la luna arancioni, gialli, colori brillanti. Insomma, il nostro cortile, come vi dicevo nel sommario, è impreziosito dalla rinnovata riproduzione dell'opera di Emilio Tadini, l'opera che amiamo tantissimo, Fiaba per Radio Popolare. L'artista ce l'ha donata nel 2000 in occasione dell'acquisto di questa sede di Via Olearo e la cosa bella è che ben 13.000 ascoltatori hanno comprato i mattoncini che componevano la grande riproduzione dell'opera e li hanno firmati. Poi ovviamente ci sono state le ingiurie del tempo per cui siamo stati costretti nel 2012 a rinnovare il grande telo con la riproduzione dell'opera di Tadini e lì le firme non c'erano più perché insomma purtroppo l'intemperia le ha cancellate, non è facile trovare diciamo un modo per evitare questa diciamo questa tela che insomma con l'andare degli anni si rovina e nel 2012 ancora con il cortile affollatissimo di ascoltatrici e ascoltatori abbiamo festeggiato. Ecco qua.
Sono circa 10 anni, siamo riusciti a rendere il piacere l'immagine ingrandita dell'originale che abbiamo nel capodelario. Non ci sono le firme come sapete, ma le firme le avete apposte sui tabelloni.
Ecco qua tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici felici perché abbiamo tolto il telo e adesso praticamente lo togliamo di nuovo il telo. Perché il tempo, le intemperie, il sole, le piogge lo hanno rovinato ancora, ma noi l'abbiamo rifatto. E l'allestimento l'ha curato Benfenati, la ditta Benfenati, e invece la stampa l'ha curata Materia, che sono gli stessi che hanno dato vita, che hanno creato la timeline alla nostra mostra degli anni 50. Insomma, adesso fa bella mostra di sé qui in cortile, poi col sole, i colori sono splendidi. E allora l'invito è, se voi venite agli aperitivi, che sono il lunedì sera, mi pare anche al giovedì, adesso giovedì prossimo non è certo ma lo diremo, e comunque sono il lunedì e il giovedì e fermatevi in cortile perché lì vedete proprio la bellezza di cui noi siamo molto orgogliosi. Adesso veniamo a un parto difficile, eh sì, è un parto difficile perché insomma erano mesi che si aspettava e ora la Triennale ha il suo nuovo presidente e anche un consiglio d'amministrazione rinnovato diciamo perché 2 membri poi sono quelli di ancora come componenti precedenti. Il nuovo consiglio d'amministrazione ha nominato ufficialmente Vincenzo Trione. Quindi CDA e presidente resteranno in carica per 4 anni. Vincenzo Trione è stato indicato dal ministro Giuli dopo mesi di stallo, come dicevo, e ha trovato il consenso del sindaco Sala. Sembrava che l'accordo fosse stato raggiunto pensando di affiancare al nuovo presidente l'architetto De Lucchi, 2 volte con Passo d'Oro, molto stimato a livello internazionale. Però questo si vedrà, non ce l'hanno ancora confermato. Intanto Vincenzo Trione vanta un curriculum di tutto rispetto, perché docente di arti medie allo IULM, curatore della bella mostra Metafisica Palazzo Reale di Milano, una mostra che ha evidenziato la sua visione ampia, le sue competenze che spaziano dall'arte all'architettura, al design, alla fotografia, al cinema, quindi diciamo che penso che siano uno dei motivi per cui si è pensato a lui. Ha coperto vari incarichi nel Ministero Franceschini e ha curato come direttore il padiglione italiano alla Biennale del 2015, insomma una personalità notevole, e lui ha dichiarato di voler gestire con continuità la triennale che Boeri aveva portato a essere un punto di riferimento a livello internazionale. Invece, per quanto riguarda il consiglio d'amministrazione, è composto, quello nuovo, dal presidente, appunto Trione, da Danilo Rinero, che è un imprenditore, Stefano Zecchi, lo conosciamo tutti, un filosofo, Alberto Toffoletto, avvocato, Donatella Sciuto, la bravissima rettrice del Politecnico di Milano, Davide Rampello, già presidente di Triennale, Regina De Albertis, imprenditrice, Antonio Calabrò, presidente di Musei d'Impresa e della Fondazione Pirelli, e Maria Porro, giovane presidente del Salone del Mobile. Beh, a questo punto voglio farvi sentire le prime dichiarazioni di Vincenzo Trione, appena appena stato nominato. Scusate, c'è stato un piccolo inciampo tecnico. Allora, vediamo un po'. Andiamo in triennale con Trione. Ciao. Ha già un'idea per questa carica che ricoprirà per 4 anni?
No, guarda, una delle cose che penso che la cosa importante sia provare a mettere insieme quello che conosco di triennale, ma anche studiare. Cioè, io credo che sia importante prendersi un mese per studiare questa macchina unica, complessa, totalmente diversa rispetto a quelle che esistono nel nostro paese. In fondo, a differenza di Biennale, questa è un'istituzione che non si spegne e si accende, ma è sempre viva. è una sorta di grande centrale elettrica sempre in movimento e ha delle peculiarità. Va studiata, compresa, valorizzata ulteriormente nel segno da un lato della continuità con la gestione precedente. Io credo che le istituzioni si governino rispettando anche quello che è stato fatto e anche facendo tesoro di quello che è stato fatto in precedenza, quindi la presidenza di Stefano Boeri ha avuto un ruolo rilevante nell'esperienza della triennale e credo che bisogna farne tesoro, ma al tempo stesso le istituzioni hanno bisogno di un ripensamento nel segno della discontinuità e quindi prenderemo tutto il tempo necessario, un mese, non di più, per avere un'idea più completa e quindi mi prenderò queste settimane per approfondire e per studiare. Senza dimenticare che in fondo triennale ha una specificità, cioè da un lato ha la grande esposizione internazionale alla quale bisognerà dedicare tempo ed energie intercettando temi e problemi decisivi del nostro tempo. E al tempo stesso c'è tutta l'attività relativa alle esposizioni temporanee, c'è il centro studi, c'è la rivista Lotus, c'è l'archivio, è un mondo ed è assolutamente unico. Pian piano bisogna capire anche la squadra con cui costruire bene questo mondo. Io penso che la Triennale sia un meraviglioso e unico dispositivo che mette insieme dentro un'unica cornice cose diverse.
A proposito della squadra, si è parlato già da tempo di un tandem fra lei e Michele De Lucchi come questa figura un po' nuova di direttore artistico, è confermato?
No, non è confermato. Allora, la premessa è che Michele De Lucchi è una figura assolutamente straordinaria, straordinaria per la sua storia personale, per la conoscenza del mondo dell'architettura e del design, per la città di Milano, e quindi sicuramente Michele De Lucchi avrà un ruolo. Stiamo lavorando, ci stiamo confrontando, non è ancora definito, ma sicuramente avrà un ruolo decisivo nella vita della triennale dei prossimi 4 anni.
Visto insomma i tuoi precedenti, che ne conosciamo, scusa il tu, ma sarebbe...
No, vabbè, siamo amici, certo.
Ci sarà più spazio ancora qua ci sarà ancora più spazio per l'arte contemporanea, e la triennale diventerà museo del design e anche di altro. Vuoi mantenere già qualche idea?
Guarda, io quando sono arrivato, una cosa che sono entrato, ho ricordato una cosa che mi aveva detto Gillo Dorfles, al col quale io ho avuto un rapporto di grandissima frequentazione. Dorfles mi diceva: in fondo la triennale rappresenta la coscienza del progetto del XX e del XXI secolo, con un focus centrale che sono architettura e design, non lo dimentichiamo, ma al tempo stesso, sin dalla fondazione, il rapporto tra... In fondo la triennale è una ripresa dell'idea del sistema delle arti delle botteghe rinascimentali e del Bauhaus, quindi l'idea di mettere in dialogo architettura e design con l'arte contemporanea sicuramente sarà un asset decisivo, però anche con la musica, anche con le scienze, anche con le tecnologie. La meraviglia è che la triennale da questo punto di vista è un luogo poroso, e quindi sicuramente come mia inclinazione ovviamente la centralità dell'arte contemporanea sarà fondamentale, però senza dimenticare che la triennale è in sé un laboratorio di linguaggi contemporanei.
Quando ha saputo della nomina, quale obiettivo si è posto come principale che si augura di raggiungere?
Diciamo due obiettivi: essere serio e visionario, cioè da un lato essere un po' come i parafulmini sono saldamente fermi sul suolo e al tempo stesso guardano in cielo, no? E a me piacerebbe essere questo, un po' un parafulmine, cioè riuscire ad avere grande senso di quella che è la tradizione, la storia fondamentale della triennale, è un'eccellenza della città e del paese, ma al tempo stesso è un luogo al centro di un sistema internazionale. Ecco, riuscire ad essere un po' visionario, credo che la triennale attenda anche uno slancio visionario.
La triennale è diventata un punto di riferimento importante a livello mondiale, anche dal punto di vista economico. Ha qualche idea da questo punto di vista?
No, guarda, io credo che occorra un attimo con calma approfondire, io mi sottraggo alle dichiarazioni affrettate, approssimative. Credo che la triennale sia di per sé un luogo che ha un rapporto con la città e in fondo già il giardino, il fatto che confini con Parco Sempione in fondo dimostra che c'è una porosità fortissima, no? È uno spazio senza intercapedini, cioè non vai a cercare la Triennale, ti trovi dentro la Triennale, e questo credo che sia veramente una soluzione straordinaria. Al tempo stesso però è un luogo che è sempre vivo, cioè succedono tutti i giorni delle cose. Questo credo che sia un unicum nel nostro paese, cioè forse andrà raccontato sempre con maggior forza e cercando di trasformarlo anche sempre di più in un luogo del pensiero critico, cioè sarebbe bello che la Triennale lo fosse sempre di più, incrociando anche generazioni diverse, cioè figure maestri ma anche tante figure di giovani che hanno voglia di portare delle idee nuove. Bisogna essere attenti a quello che succede intorno. Io credo molto nel lavoro anche collegiale, cioè del dialogo sia con il Consiglio di Amministrazione che con il Comitato Scientifico. Io mi sono prefissato di riuscire ad arrivare alla definizione dei membri delle aree disciplinari e dei membri del Comitato Scientifico entro la fine inizio del mese entrante, quindi quello sarà un momento in cui già potrà essere un po' più chiara la linea che prenderemo, dopodiché lavoreremo da qui all'inizio subito dopo l'estate anche una individuazione di una filosofia della Triennale, perché secondo me è interessante avere anche una cornice di riferimento dentro la quale iniziative, mostre, progetti si iscrivono. Cioè, a me non piacerebbe che la Triennale fosse di eventi spot o di mostre spot, ma che ci fosse un racconto unitario.
Una nota invece di colore su come è andata questa
no, molto
veloce, guarda.
No, devo dire, guarda, un clima molto sereno, di grande dialogo, e un consiglio con professionalità diverse, e secondo me questa è una grande ricchezza. Il fatto che un consiglio che mette insieme il mondo delle professioni con il mondo accademico, secondo me è solo una ricchezza. Estrazioni anche dal punto di vista generazionale, è un consiglio differente, ma io sono sempre stato convinto che le differenze si esaltano. Quindi il clima è stato, venendo alla tua domanda, molto sereno, molto positivo. Venivamo da, lo sapete meglio di me, diciamo, la triennale è stata al centro di un dibattito ampio. Il clima oggi nel Consiglio è stato veramente molto fecondo, positivo, progettuale, quindi d'ora in avanti io ho chiesto ai consiglieri di prevedere anche dei momenti di confronto uno a uno per ascoltare le loro istanze, le loro proposte, delle loro sollecitazioni. Bisogna provare, cioè, secondo me, valorizzare le differenze che ci sono nel Consiglio.
Ecco qua, Vincenzo Trione, il nuovo presidente di Triennale di Milano, e quindi staremo a vedere. Cioè, pur essendo stato indicato dal ministro Giuli, però lui è un uomo in gamba e quindi poi mi sembra molto poco manipolabile, per cui vedremo insomma come gestirà la Triennale, ma io sono ottimista. E adesso andiamo a Piacenza perché c'è un gioiello.
Allora, ci fa piacere sentire la direttrice di una delle belle gallerie d'Italia, Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza, che noi abbiamo conosciuto con la sua bella collezione, però adesso è tutto rinnovato, c'è stato questo ripristino delle architetture e un rinnovamento della galleria. Com'è allora, Lucia Pini?
È bellissima. Siamo molto contenti di questo progetto che è stato davvero impegnativo, ma ci sta dando grande soddisfazione. La collezione è una
impegnativo, ma mi pare che sia durato un annetto, no? Non tantissimo.
Un anno, siamo stati rapidissimi, perché il lavoro è stato davvero tanto, siamo riusciti a concentrarlo, e mi fa piacere dire che questo è stato realizzato grazie anche alla grande disponibilità delle maestranze che hanno sposato la causa della Ricci Oddi con grande generosità, e quindi abbiamo lavorato tutti in grande armonia, con molta sollecitudine, e devo ringraziare di questo progetto soprattutto due persone, due realtà. La prima è Lissonian Partner, che è stato lo sponsor tecnico del progetto.
L'architetto,
cioè,
sì.
Esattamente, cioè ci ha regalato il bellissimo progetto di restyling che ha consentito alla galleria di tornare davvero a risplendere e di ritrovare quello che era uno dei suoi punti di forza, cioè un rapporto molto forte fra la collezione e lo spazio. L'altro grande ringraziamento va al territorio di Piacenza, perché
ai cittadini, alle aziende, vero?
Esattamente,
sì, sì.
Esattamente, perché sono stati, hanno risposto all'appello del nostro past president, un pool di cittadini, un pool di donatori che hanno assicurato le risorse economiche che ci hanno consentito di realizzare i lavori.
Questo è bello, e perché questo vuol dire che i cittadini e appunto anche le aziende si rendono conto dell'importanza del patrimonio culturale e lo valorizzano. Questo è
mi sembra una bellissima storia, infatti, perché proprio è un segno di partecipazione e di in qualche modo di avere adottato una realtà nella quale evidentemente ti riconosci,
sì,
e alla quale tieni.
Però adesso ci deve raccontare questo rinnovamento, che cosa significa per la galleria, è un arricchimento anche.
Allora, significa aver riportato a una situazione di armonia e di bellezza quello che era questo rapporto così cruciale tra la collezione, che è una collezione strepitosa di arte soprattutto italiana, anche se non esclusivamente italiana, fra 8 e 900, e il contenitore architettonico di Giulio Ulisse Arata. Quindi uno splendido edificio inaugurato nel 1931.
31, sì.
Esatto, che ha questa bellezza molto severa, una bellezza che si porta benissimo ai suoi anni, ha quasi 100 anni ma non li dimostra affatto, e adesso davvero questo dialogo così forte fra collezione e edificio affiora con grande potenza. L'altro lavoro che abbiamo fatto in occasione di questo restyling, che ha comportato la sistemazione dei muri, la revisione di tutti i sistemi di attaccaglie, la revisione di tutti gli apparati didattici, nuovi totem, traduzioni delle didascalie, l'implementazione di alcuni impianti. L'altra cosa è stata lavorare molto sul percorso espositivo. Le opere sono state diradate, qualcosa è andato in deposito per creare un percorso che avesse delle pause, che riuscisse ad accentare alcuni dipinti e che accompagnasse il visitatore in un percorso, in una percorso attraverso la galleria che è anche non affollato, sereno.
Ma quindi per dare più respiro alle opere, ma noi sappiamo che la collezione di Giuseppe Ricciodi è una collezione molto ricca, no?
Allora, sicuramente la più famosa è Il ritratto di Signora di Clinton.
Quello ritrovato.
Esattamente, delle sue incredibili vicende, intanto il doppio ritratto nascosto sotto la versione visibile oggi e poi il furto e il fortunoso ritrovamento in un ambito esterno del museo. Ma la collezione ha tanto da dare, oltre a Klimt, cito alcuni autori,
sì,
giusto?
Sì,
così,
sì.
A Pellizza da Volpedo, ad esempio, Medardo Rosso, Zandomeneghi, Boldini, Denittis, Boccioni, Casorati.
Caspita, i nomi più belli di quel periodo.
Sì, è una bellissima collezione, è una bellissima collezione anche in un equilibrio molto godibile fra 800 e 900. Ovviamente è una collezione che nasce da un lascito privato, quindi che ci parla anche dei gusti di Giuseppe
Ricciotti. Dei gusti del collezione, ma che tra l'altro, va bene, i suoi gusti e la sua generosità, perché lui di questa collezione l'ha donata alla città per fare un museo aperto al pubblico, giusto?
Sì, giustissimo.
Quindi
è stato proprio lui.
Restituzione in sostanza.
È stato proprio lui, perché intorno al 24 Ricciodi inizia a pensare di trasformare la sua raccolta privata in galleria aperta al pubblico e si fa regalare dal comune di Piacenza un appezzamento di terreno sul quale costruisce a sue spese l'edificio della galleria. Quindi non c'è solo la donazione della importantissima collezione d'arte, ma il collezionista crea a proprie spese l'edificio che affida Giulio Lissiarata. E quindi anche questo gesto del territorio piacentino, dei donatori che ci hanno aiutato, è come se avessero raccolto il testimone,
certo,
questa bellissima storia.
Ha detto, la generosità di Giuseppe Ricciardi è stata in qualche modo ripagata dalla sensibilità dei cittadini di Piacenza.
Proprio così.
Bene, una bella notizia.
Volevo semplicemente ricordare che Piacenza è una città sicuramente molto appartata, ma che in realtà ha molto da dare, quindi è una bellissima gita fuori porta per i milanesi, a solo 50 minuti di treno. C'è la Ricciardi, c'è Palazzo Farnese, c'è una meravigliosa cucina con gnocco fritto e salumi, quindi davvero io spero che nel prossimo futuro questa città venga apprezzata e scoperta sempre più e che esca un po' da questa posizione defilata e appartata nella quale sicuramente...
Certo, e se lo dice Lucia Pini, che è stata anche direttrice o conservatrice del...
Conservatrice
del Bagatti Valsecchi a Milano, le dobbiamo credere allora, perché lei da lì veniva, va bene?
Io sì, vengo, non sono autoctona, sono importata.
Corbi lasso monte calo simi a a fursti mala
aba lama risti kota stock var instigator rota solti solti.
Ecco, allora potete anche unire l'utile al dilettevole, avete sentito? Dunque, la Galleria Ricciardi si trova a Piacenza in via San Siro al 13. L'ho già vista in passato, è uno dei posti, diciamo, che custodiscono dei veri gioielli tra 800 e primi 900, perché questo signore, questo collezionista Ricciardi, lui amava moltissimo l'arte, per cui ha collezionato delle opere stupende, come avete sentito, poi le ha volute donare alla cittadinanza. È una bella storia questa. Siete all'ascolto dei Girasoli e adesso andiamo in Liguria, invece, a Castelnuovo Magra, alla torre del Castello dei Vescovi di Luni, perché c'è una mostra di fotografia molto importante, impegnata. Si tratta di fotografi, vi faccio qualche nome: Berengo Gardin, Carla Cerati, Luciano D'Alessandro, Uliano Lucas, Paolo Mattioli, Emilio Tremolada, Enzo Umbaca. Loro si sono occupati della questione dei manicomi. Tatiana Agliani ha collaborato a questo progetto.
Una mostra bellissima, ci sarebbe piaciuto vederla anche a Milano, una mostra così, perché riunisce alcuni grandi della fotografia che hanno lavorato sulla drammatica situazione dei manicomi, e diciamo che le loro fotografie sono servite più di 100 convegni, è vero o no?
Senz'altro, senz'altro.
Allora, la liberazione possibile è il viaggio nei manicomi per arrivare appunto al cambiamento portato da Franco Basaglia?
Sì, è un racconto nella storia appunto basagliana che parte dalle fotografie di denuncia della fine degli anni 60, i grandi classici di Carla Cerati, Gianni Berengo Gardin e Luciano D'Alessandro, e poi attraverso altri autori racconta il percorso della riforma, le conquiste fatte, e lo racconta attraverso punti di vista diversi, per cui abbiamo Uliano Lucas che segue per decenni, direi, la riforma dalla metà degli anni 70 ancora al 2010, raccontando le esperienze dei centri di salute mentale, delle case alloggio, le nuove forme di terapia in diverse parti d'Italia, e poi altri autori come Emilio Tremolada che scelgono registri diversi e ragionano sulla struttura manicomiale, in quello che è il suo lavoro, appunto una perfezione manicomiale, riflette sugli spazi del manicomio, sulle cartelle cliniche dei pazienti, quindi su quella che era la logica e il sistema della segregazione manicomiale. Dunque si arriva al 2010 appunto con gli ultimi reportage di Giuliano Luna,
sì.
Però devo dire come scelta narrativa forse quella più legata alla contemporaneità è quella degli anni 90 di Enzo Umbaca, che fa un lavoro più legato alla dimensione concettuale rispetto al reportage di indagine sociale classico. Alla metà degli anni 90 entra nell'ospedale Paolo Pini a Milano, dove ancora ci sono alcuni degenti ospiti nella struttura, e fa un laboratorio artistico, scegliendo di dare a questi pazienti una macchina fotografica e lasciare che loro raccontino la loro quotidianità, le loro sensazioni, la loro vita. Nello stesso tempo il caso vuole che in questa struttura si imbatta in una serie di ritratti realizzati dall'ospedale fra gli anni 30 e 60, quindi tipici ritratti della fotografia psichiatrica classica da fine 800, primi 900, e sceglie di contrapporre queste due rappresentazioni, che direi sono antipodiche, in un'installazione che dà il senso della trasformazione,
del cambiamento che c'è stato. Emerge anche in qualche modo il fatto che la riforma voluta da Franco Basaglia in fondo non è stata realizzata, perché prevedevano appunto dei presidi locali nei vari quartieri, che poi insomma questa parte del lavoro non c'è, però è interessante l'indagine che è stata fatta in precedenza, e uno dei grandi fotografi è Giuliano Lucas, sempre in questa mostra. Giuliano Lucas, le tue fotografie sono una parte importante di questa mostra, La liberazione possibile, il manicomio, Franco Basaglia e noi. Allora, volevo che ci ricordassi il tuo lavoro, perché in passato ne avevamo parlato, c'era stato anche un libro, vero? Con le tue fotografie.
Più libri, è un lungo racconto che va avanti da decenni e decenni, su quello che è stata e sono in continuazione le trasformazioni dell'ospedale psichiatrico.
Ma tu hai cominciato già nel 76, vero?
Sì, subito. Nel 76 le chiusure o le avvisaglie della chiusura.
Eri andato a Trieste, dove eri andato?
Ero andato a Trieste in quegli anni, poi avevo girato in una decina di ospedali psichiatrici o ex ospedali psichiatrici, per cercare di capire praticamente le trasformazioni. Come a un certo momento la legge veniva applicata e le varie nuove situazioni che si ponevano per gli utenti, ex utenti o invenzione di cooperative e altro. Un viaggio straordinario all'interno dei centri di salute mentale per tentare, attraverso le fotografie, di dire la riforma c'è, ma per essere applicata, è applicata, dobbiamo difenderla. Il mondo praticamente per 100.000 persone è cambiato, perché erano 100.000 quelli negli ospedali. Per cui provo in questo la grande funzione della fotografia, cioè il raccontare non solo l'avvenimento, ma seguirlo per un lunghissimo periodo e farne poi mostre, articoli di giornale, reportage, libri. Insomma, la fotografia come nel dibattito politico, nel dibattito civile e culturale.
Ma soprattutto su questa questione, sulla presa di consapevolezza del dramma dei manicomi e della gestione sbagliata che veniva fatta di queste persone fragili, la fotografia è stata fondamentale, è stata più importante di convegni e di libri a volte, no?
Cioè, l'aiuto che i fotografi e la fotografia ha dato praticamente alle lotte basagliane, no? È stato straordinario, perché voi le prime fotografie di Berengo e Carla Cerati,
morire di classe, no?
Esatto, che erano delle immagini praticamente da far paura, ribrezzo, terrore, cioè dove chi sfogliava il giornale o il libro proprio Morire di classe si accorgeva praticamente di un mondo distante dalla reclusione, per cui la fotografia ha fatto ha fatto prendere coscienza, diciamo, a una borghesia progressista e a altri di quello che accadeva dentro, cioè gente senza diritti. Però poi il problema era continuare, cioè non la foto solamente di denuncia, ma continuare a un certo momento a raccontare praticamente questa riforma straordinaria, una riforma rivoluzionaria ormai applicata in più paesi del mondo, eccetera, eccetera. Per cui la fotografia è praticamente seguire pari passi le riforme, i malati, le loro storie, ed è un mondo nuovo che si apre. E soprattutto oggi dobbiamo ritornare a ragionare, perché
sì,
noi abbiamo più di 800.000 persone che sono sotto cura mentale.
Sì, tra l'altro, dunque, forse nei primi anni era anche, diciamo, è stata applicata un po' meglio, ma ultimamente purtroppo non sono stati creati quei centri di quartiere locali che dovevano invece esserci per l'assistenza a queste persone fragili, che spesso sono abbandonate alla famiglia o a se stesse.
Sì, perché il meccanismo è che la salute a un certo momento, il ministero, tutto quanto è in crisi, cioè
sì,
una legge straordinaria sulla salute pubblica e altro sta per essere consegnata ai privati, cioè c'è la crisi praticamente del Servizio Sanitario Nazionale, e all'interno di questo l'anello più debole è il servizio praticamente psichiatrico, dove
sì,
non ci sono soldi, o il governo non vuole tirar fuori i soldi, insomma. Però il problema è che lo vedi ai fatti di cronaca, dall'insieme, dal malessere generale, il problema della salute mentale è un problema che si pone proprio per migliaia e migliaia di persone, e non deve gravare assolutamente sulle famiglie, deve in un certo momento essere gestito in maniera intelligente e capace in comunità e tutto il resto, oppure inventandosi, come succede in molti paesi dell'Europa, praticamente delle comunità di quartiere giornaliere, dei diurni, cioè insomma il problema di una follia è sempre in agguato, bisogna secondo me,
soprattutto nelle nostre società un po' malate.
Mi fa piacere che dici un po' malate, io direi totalmente malato.
Lo so. Ma voglio continuare a sperare.
Anch'io spero e continuo a fare fotografie per dire guardate che comunque il problema
è attuale, certo, ma infatti una mostra come questa secondo me è di grande attualità e di grande importanza, perché è come tenere acceso il faro su un problema che continua ad esserci ed è scottante.
Esatto, infatti sette fotografi che hanno raccontato dagli anni praticamente 70 fino a pochi anni fa, in vari modi, in vari sguardi, con molta attenzione e altro, quello che è stata l'evolversi della riforma, e praticamente il raccontare praticamente con il realismo o con cruda situazioni o poesia praticamente gli interni degli ospedali psichiatrici, straordinario, uno vede una carrellata di una trasformazione incredibile.
Allora, abbiamo sentito Uliano Lucas, uno dei bravi fotografi che si sono occupati di questo tema così anche spiacevole. Allora, Torre del Castello dei Vescovi di Luni è stata appena inaugurata, si trova a Castelnuovo Magra in provincia di La Spezia e rimane fino al 18 ottobre. Mi ha fatto piacere parlarne, perché mettetevela in agenda, perché chissà quanta gente passa dalla Liguria e potrebbe andare a vedersela, visto che piacerebbe anche noi vederla qui a Milano, ma vabbè, ci sposteremo. Allora, attenzione, perché il castello dal martedì al giovedì è aperto al pomeriggio dalle 17.30 alle 20.30 e dal venerdì alla domenica invece anche alla mattina dalle 10 alle 12.30. Ecco qua, e con questa notizia si chiude la puntata dei girasoli di oggi. Un caro saluto da Tiziana Ricci e vi ricordo che potete risentire i servizi in podcast nel sito della radio e magari fra qualche giorno anche nei nostri social. A tutti, buon weekend, ci sentiamo sabato prossimo con i girasoli. Ciao a tutte e a tutti.